cisma o spirro del re, al cimitero le bestie sono ancora tutte.
E allora torniamo in voce, perché appunto la prima corrispondenza, come vi abbiamo anticipato 5 secondi fa, questa mattina sarà con Angelo di Deliverance Milano. Ciao, buongiorno Angelo, benvenuto e grazie.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Ciao.
Grazie a voi.
Dunque, volevamo un po' partire da per poi arrivare a quelle che sono le reali condizioni materiali e di vita dei rider. Volevamo partire dalle notizie false, diciamo, in circolazione. Ce ne sono state diverse questa settimana che ci hanno parlato, hanno scritto di rider ricchi e felici, i commercialisti che a causa Covid scelgono di diventare rider guadagnando più di 2.000 euro netti al mese, di giovani gioiellieri che hanno scelto di continuare la propria attività aggiungendo un'altra, che è appunto quella di rider notturno, di come questi articoli in qualche modo raccontino quanto sia bello fare i rider, o almeno sembrano articoli marchette in qualche modo, no? E provano a convincerci di quanto le principali aziende del settore, nonostante la cronaca racconti un umore ben diverso tra lavoratori e lavoratrici, turni massacranti, paghe ridotte all'osso, alto rischio di infortunio e anche poca tolleranza rispetto alle lotte sulle condizioni di lavoro, oltre che alla discriminazione di Trenord per voi di Milano, appunto provano a convincerci di quanto le principali aziende del settore siano brave. Insomma, a riprova che così non è, insomma, voi avete fatto moltissimi scioperi, l'ultimo a novembre, se non ricordiamo male, in diverse città d'Italia vi siete mobilitate contro l'imposizione del contratto peggiorativo che era stato firmato a settembre scorso tra UGL e Asso Delivery, che è il gruppo che rappresenta la parte padronale della distribuzione del cibo, che è definito da voi un accordo bufala, perché appunto ovviamente non applicherebbe quanto riconosciuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, che invece ha riconosciuto i ciclofattorini, i riders, come lavoratori autonomi e non più collaboratori. Allora, intanto partirei da questo, cioè qual è stata l'importanza del riconoscimento ovviamente di lavoratore subordinato, e poi in realtà appunto voi siete emersi con le vostre lotte conseguentemente in questo periodo di crisi pandemica, siete emersi proprio come lavoratori essenziali, quindi c'è stata un'ulteriore esplosione del delivery e il vostro lavoro ha assunto una centralità diversa per certi versi. L'altra domanda è se a questa trasformazione, anche all'incremento del lavoro, ha corrisposto anche un incremento della lotta.
Allora, provo a rispondere a tutte le domande che mi hai fatto. Allora, prima di tutto, la narrazione che stanno provando a costruire, a cavalcare, risposta nei continui attacchi dal punto di vista dell'immaginario e della controinformazione che facciamo rispetto alla retorica aziendale che vuole i fattorini comunque lavoratori non a tutti gli effetti, ma persone che arrotondano, un po' è figlia di questa retorica quello che in questi giorni è emerso, ossia un lavoratore che guadagna tanto se lavora tanto e bene. Ovviamente questa cosa qua l'abbiamo sentita dire milioni di volte quando è esploso il precariato in Italia con i contratti a termine. Sono ormai 20 anni che ce lo sentiamo dire. Uno su 1.000 ce la fa, e ce la fa perché è bravo, perché se lo merita e guadagna tanto e bene, e non importa che lavoro fai. Cioè, è stata da questo punto di vista una specie di mutazione rispetto alla narrazione. Prima dicevano che era un lavoretto, visto che ormai la cazzata del lavoretto non tiene più, hanno deciso di raccontarla come invece di dare una nuova luce rispetto alla figura del fattorino, proprio perché anche le piattaforme si sono rese conto che è diventato un lavoro essenziale, almeno nella percezione sia dei lavoratori che dei clienti, di chi utilizza la piattaforma. Per questa ragione hanno montato questa favola moderna, è una grandissima macchinazione del loro ufficio marketing, in maniera particolare Globo, quella più attiva da questo punto di vista. Sono uscite due o tre veline tra Glovo e Deliveroo, che sono sempre in prima linea rispetto a, agli stratagemmi per cercare attraverso il sindacato di Comodo, che prima era ANAR, un sindacato nato all'interno del un'associazione di lavoratori autonomi, così si erano definiti, che è nata all'interno degli uffici di Glovo, e poi attraverso la sponda che UGL ha offerto sono, cioè, lo strumento sindacale che ha potuto poi firmare l'accordo capestro con Asso Delivery, cosiddetto CCNL Rider, impropriamente detto tale perché CCNL sono del lavoro dipendente, mentre in questo caso è un accordo collettivo che va a togliere tutele rispetto a quanto doveva essere garantito attraverso invece il passaggio dalla legge, la legge 128 ottenuta con le mobilitazioni dopo la conversione del decreto legge 101, sempre ottenuto con la mobilitazione, che diceva che i fattorini, le parti sociali, avevano un anno di tempo per stipulare un accordo, altrimenti sarebbe stata introdotta una paga oraria. Questo accordo, guarda caso, si è trovato con un sindacato di Comodo un mese prima. Le piattaforme stavano dicendo al tavolo ministeriale che erano disposti a contrattare. 15 giorni dopo è uscito questo contratto all'insaputa di tutti, anche se in realtà noi, insomma, avevamo monitorato la situazione, sapevamo che c'era in ballo qualcosa, e hanno presentato questo accordo e hanno di fatto raggirato la legge, mantenendo il cottimo e imponendo un sistema di calcolo delle tariffe che ha mostrato tutti i suoi effetti negativi, perché praticamente che cosa hanno fatto? Hanno preso il valore di 10 euro lorde che aspetterebbe a noi fattorini come lavoratori etero organizzati nel settore del trasporto e logistica, e secondo il livello contrattuale previsto da quel contratto. E che cosa hanno fatto? Hanno preso quello, però non è che ce l'hanno dato allora, ce l'hanno dato dicendo 10 euro è se tu lavori tutta l'ora, li paghiamo per il tempo effettivamente lavorato, che è una grandissima supercazzola per mantenere il cottimo, il certo. Pagamento a consegna, e al posto di conteggiarlo con dei sistemi ibridi che prevedevano o un fisso e poi una parte differenziale variabile rispetto alle distanze che coprivi oppure rispetto a dei calcoli che si facevano loro, hanno preso come riferimento il tempo. In questo modo hanno praticamente permesso, ci sono inventati un modo per stimare quello che volevano e quindi di fatto mantenere le stesse condizioni peggiorandole. Secondo un calcolo che abbiamo fatto noi invece, vabbè, la cosa che contestiamo è che non è una stima del tempo effettivamente lavorato, ma è una stima arbitraria di una proiezione di un calcolo che fanno loro e che non rispetta in realtà il nostro lavoro, soprattutto per quanto riguarda le distanze. Perché c'è una grande discrepanza tra il pagamento che avviene tra le corse brevi e le corse lunghe. Detto questo, noi avevamo stimato prima del contratto che la paga media di una corsa si aggirava attorno alle 5 euro lorde, adesso è sotto le 5 euro lorde. Per quanto riguarda la storia dei commercialisti, dei gioiellieri, insomma, che fa apparire noi rider come nuovi ricchi, vabbè, a parte che si è scatenato il popolo della rete con meme eccetera, aprendo pagine dell'internet molto esileranti, la cosa che ovviamente ci ha infastidito è che chi ha riportato quelle notizie non si è fatto due domande: com'è possibile, come si arriva a quelle cifre? Ed è molto semplice, in verità. Le persone che guadagnano così tanto ci sono, e sono molto poche e lavorano tantissimo. Se tu fai un calcolo è molto facile capire com'è possibile. più o meno sono persone che lavorano dalle 10 alle 12 ore al giorno, 6 su 7 o 7 su 7. E quello per noi, cioè, schiavismo, oltre a essere pericoloso per le persone stesse, per le persone che stanno in strada. Di solito tendenzialmente queste persone sono motorizzate, non so, in bicicletta, perché in bicicletta così tante ore o sei pantani oppure crolli. Invece in motorino è sicuramente più facile fare più consegne. Per quanto riguarda le cifre, anche su qua noi abbiamo fatto un calcolo, e se tu lavori tutte quelle ore, alla fine arrivi a guadagnare meno di quanto guadagnerebbe un lavoratore dipendente sull'ora calcolata. Quindi guadagni tra le 7 e le 8 euro, più verso le 7, al posto delle 10 euro lorde che sarebbero previste dal contratto collettivo, però senza tutele. Quindi
certo,
non è
tolta da acconto, mance, benzina, eventuali danni, no? Cioè tutte queste cose
aggiungiamo che il calcolo di quelle grandi somme è tutto lordo, con la partita IVA, con le spese a carico e con la benzina, e se lavori così tante ore spendi di più oltre l'usura del mezzo, e senza avere tutte le tutele che dovrebbero aspettarci, ossia ferie, malattia e via dicendo. E questa cosa ovviamente non viene detta nella narrazione distorta attraverso le veline delle piattaforme.
Non solo è una narrazione che in qualche modo è distorta e basate tra l'altro su basate queste notizie su informazioni anche false, no? Ma ci sembra che oltre a mostrare voi come nuovi ricchi, in realtà sia una narrazione che colpevolizza anche i disoccupati, no? Che insomma che
vivono il reddito, no? Di cittadinanza.
Sì, esatto, però è come dire, non avete, siete voi che non avete voglia di fare niente, perché il mondo è pieno di grandi opportunità, basta saperle cogliere, cioè sono articoli comunque di taglio, di natura padronale e liberista, che in qualche modo vedono in giro un mondo perfetto e che tacciano quelli che richiedono diritti come dei lagnosi e gente che non ha voglia di fare niente, perché è un po' questa la cosa. Approfitto di questa assist che tu mi dai perché per parlare un po' della composizione dei rider, c'è un articolo interessante apparso su Comware proprio che si intitola "Tra reazione, avanguardia e composizione del rider in Italia", che in realtà ne restituisce una un profilo, una categoria che è estremamente magmatica, indefinita e non inquadrabile unicamente né per sesso né per età né per etnia. Allora a te giriamo la domanda, che in qualche modo si lega anche alla precedente, no? Come è possibile poi anche organizzare le lotte, se si sono aggiunti altri lavoratori e lavoratrici a queste lotte che voi state facendo, proprio in virtù del fatto che sempre più si è avuta la consapevolezza di essere dei lavoratori essenziali, ma anche come la composizione può in qualche modo essere di ostacolo, perché questo articolo riporta per esempio a come molti anche dei lavoratori, soprattutto nella provincia italiana, mentre nelle grandi città è un po' diverso, sono cinquantenni, padri di famiglia, bianchi, italiani, e in qualche modo, come dire, pongono anche degli ostacoli, no? E alla coscientizzazione, anche appunto all'idea di blocchi, di scioperi. Ecco, su questo volevamo da te appunto un po' due parole.
Sì, allora, sicuramente la situazione è molto diversa rispetto da un territorio all'altro, dipende anche da quanto è diffuso e radicato il servizio. Laddove si lavora di meno, le persone scoprono il piacere della tutela e vorrebbero lavorare e essere tutelati. Dove si lavora di più, oppure dove si lavora di più e ci sono persone che hanno maledettamente bisogno di lavorare, e magari lavorano anche tanto, guadagnano tanto, e si trovano un po' spaventati all'idea che una riorganizzazione nel mondo del lavoro in questo asset strategico, in questo settore, comporti un ridimensionamento degli organici, delle flotte, cosa che comunque prima o poi succederà a Giustite, succederà anche nelle altre aziende man mano che si riuscirà o si andrà a regolamentare il settore. temono di venire espulsi di nuovo dal mercato del lavoro, dal mondo del lavoro, perché la questione è quella: ci sono persone che sono finite a fare il fattorino perché non potevano fare qualcos'altro, perché troppo vecchie, perché troppo poco formate dal punto di vista nel senso non specializzate, o specializzate con una specializzazione che non è facilmente ricollocabile nell'immediato. Poi ci sono giovani lavoratori alla prima esperienza lavorativa che magari non hanno storie sindacali o storie professionali dietro e quindi non sono così interessati e la vedono come un lavoro di passaggio. Ci sono studenti che lo fanno come lavoro soprattutto il fine settimana o di ritaglio, come un qualsiasi part-time, e poi ci sono professionisti, persone che hanno aperto una partita IVA, fanno altri lavori e lo fanno come secondo lavoro. È successo qualcosa nel momento in cui ovviamente è esplosa la pandemia, perché è diventato a tutti gli effetti, utilizziamo questa espressione, un paracadute sociale, e molte più persone hanno iniziato a fare i rider nelle città. Anche le comunità virtuali che presidiamo come strumento di scambio di informazioni ai lavoratori sono esplose, è passata da gruppi di 1000 persone a gruppi di 5000, 6000 persone, con persone che raccolgono, chiedono informazioni e vogliono fare sempre di più i fattorini. Io stesso che facevo quel fattorino come secondo lavoro, sono un precario della ristorazione, che con un contratto a termine in scadenza poi si è ritrovato a fare il fattorino come primo lavoro, come primo e unico lavoro, quindi capisco perfettamente. Dal punto di vista invece della composizione etnica, ci sono soprattutto nelle grandi città il lavoro è fatto da o il 70%, 80% da lavoratori migranti. Sono colleghi che vengono da diverse parti del mondo, prevalentemente l'Africa subsahariana o dal sud-est asiatico. Sono molti afghani e pakistani, indiani, spesso sono studenti in appoggio qua alle famiglie e studiano medicina piuttosto che ingegneria politecnico. O legge, mentre per quanto riguarda invece i ragazzi subsahariani, dall'Africa subsahariana arrivano da diverse nazioni, dalla Costa d'Avorio, dal Gambia, dalla Guinea, dalla Nigeria, dal Senegal, e anche loro sono stati tra i protagonisti delle mobilitazioni. Sono tutti molto giovani, soprattutto i ragazzi africani hanno 20-30 anni e lavorano soprattutto in bicicletta. Anche i ragazzi afghani e pakistani lavorano in bicicletta. Quella, la nostra esperienza è che c'è qualcuno, sono più sui di 30 anni. Questo per quanto riguarda lo spaccato metropolitano milanese. Ci sono anche dei ragazzi sudamericani, dei lavoratori sudamericani, però ce n'erano di più prima. Ed erano soprattutto a delivero, adesso ce ne sono di meno sinceramente, però ci sono ancora dei ragazzi sudamericani che continuano a fare il lavoro, come ci sono ragazzi dell'est, rumeni o albanesi, e ragazzi del Nord Africa, tunisini, marocchini.
E in particolare per questi alla pandemia si è aggiunto anche i conseguenti problemi di rinnovo del permesso di soggiorno, oppure per i richiedenti asilo il riconoscimento dello status, immaginiamo.
Assolutamente sì, è uno dei problemi. Le aziende spesso e volentieri ti dichiarano, soprattutto lo facevano all'inizio, adesso lo fanno un po' meno, ma ci sono ancora moltissimi problemi, perché praticamente sia Deliveroo che Glovo, che Uber Eats, che Just Eat, in maniera particolare però Deliveroo, Glovo e Uber hanno un help desk inesistente, molto effimero, quindi è difficile rivolgersi a loro, soprattutto da quando sono stati messi tutti in smart working. perché a Milano ci sono anche dei luoghi fisici ai quali rivolgersi, mentre invece nelle altre città dove i contatti sono quasi tutti virtuali o telefonici è complicatissimo mettersi in comunicazione con loro. E che cosa facevano? Vedevano che spirava un permesso di soggiorno, ovviamente, cioè, magari il lavoratore aveva già fissato l'appuntamento, magari era anche slittato, però aveva tutta la documentazione che poteva tranquillamente presentare a PUR e loro gli chiedevano l'account. Abbiamo avuto e abbiamo tuttora dei problemi da questo punto di vista. Notizia dell'altro giorno, è uscito un comunicato della Willpux che raccontava che uno dei lavoratori che è con noi che cosa ha fatto, si è visto chiudere l'account perché si è messo in regola rispetto alla data di nascita, al nome e tutta la documentazione che ha potuto recuperare attraverso il comune. Ha praticamente regolarizzato la propria posizione. Quando è sbarcato gli avevano scritto dei dati, insomma, a muzzo, e lui quando ha fatto la prima applicazione, cioè la prima è stato reclutato, quando si è loggato sull'app, si è registrato, ecco, ha messo i dati dai primi documenti, poi quando è riuscito a sistemare la questione voleva allineare tutto, anche perché aveva i documenti, ha provato a farlo e quelli di Justit l'hanno chiuso derubricandolo come una situazione di caporalato, quando invece sappiamo che non è quello, è ben altro il caporalato, anche quello che, come si dice, loro conoscono perfettamente, fanno finta di non vedere, perché questa poi è la verità. Esattamente come Uber Eats sapeva di FRC e di quello che faceva, le piattaforme permettono delle cose che non fanno sicuramente bene né ai lavoratori né alla qualità del lavoro stesso, per quello che ci può interessare o meno.
Tra l'altro voi siete sottoposti anche a un potere disciplinare di controllo proprio dalle piattaforme attraverso pure un rating, no? Cioè i punteggi che qualificano le vostre prestazioni. Come funziona nello specifico? Cioè i clienti da cui andate vi danno dei punteggi e rispetto a quelli le varie società decidono se tenervi o meno il pacchetto?
Allora, ci sono diverse situazioni, super la stagliata situazione. Ci sono rating da una parte e ranking dall'altra. Il ranking c'è dappertutto, dove c'è l'algoritmo c'è il ranking. Il rating invece è un punteggio che viene reso visibile agli occhi del rider rispetto alla propria possibilità di o accedere al turno o di ottenere laddove ci sono ancora laddove esiste ancora un sistema di assegnazione dei turni. Esisterà in alcune città a Delivero fino al 1° dicembre e poi esiste a Globo. Praticamente settimanalmente, di settimana in settimana, uno prenota la settimana successiva. Accedendo al calendario rispetto con un ordine di successione in fasce rispetto al punteggio che ha, al punteggio di qualità che ha.
Ok, questo punteggio qualità come viene determinato?
Ok, allora in realtà in maniera arbitraria, seguendo delle linee guida, però ci sono una serie di situazioni che non sono spiegabili razionalmente. Viene determinato rispetto, è un incrocio di dati, mettiamola così, è una ricostruzione empirica, però perché ovviamente non conosciamo perfettamente il funzionamento dell'algoritmo e tutti perché non c'è dato modo di vederlo, però è possibile ricostruirne più o meno le logiche. È determinato dall'incrocio dei feedback che arrivano rispetto al tuo lavoro, in un'ottica ovviamente prestazionale, dai ristoratori e dai clienti. Poi dalla velocità, dal fatto se hai completato tutte le consegne oppure hai avuto dei problemi o se qualcosa è andato perso, e poi sicuramente dal fatto che ti rendi sempre disponibile, non rifiuti gli ordini. Anche dal fatto che non rifiuti gli ordini ne deriva poi il punteggio.
Ok, questo vi questo punteggio finale vi pone, dato appunto dall'algoritmo, quindi che però è una black box, perché voi non sapete neanche da poi realmente quali siano le variabili da considerare rispetto a quello che indice viene dato, ma vi posiziona all'interno di una lista.
Sì, una ci lista, è una classifica.
Una classifica, non
è una classifica, che praticamente non fa altro che stabilire, rispetto alle necessità ovviamente della piattaforma, il nostro ordine di attivabilità, mettiamola così, che ti permette di ricevere una consegna quando sei in turno o ricevere una consegna quando sei online. Faccio questa distinzione perché a Just Eat e a Glovo ci sono i turni, a Deliveroo a Milano già non ci sono più, c'è il free login, e a Uber non ci sono i turni. Tra l'altro le conseguenze del free login sono ancora più fattori in strada, almeno nei turni di pranzo e di cena, e più persone che stanno in strada tutto il giorno per cercare di fare più consegne possibili. Quindi c'è, cioè, con conseguenze anche drammatiche, soprattutto tenendo conto, nonostante tutto, che c'è la pandemia ancora in corso.
Certo, chiaro. No, rispetto a, invece, tornando un momento alla domanda iniziale, cioè in che modo appunto, proprio in virtù del fatto che il vostro lavoro ha assunto una diversa centralità, siete diventati lavoratori essenziali, no, in questa fase, se a questa trasformazione a tuo avviso è seguito un incremento anche delle lotte, cioè com'è cambiata la partecipazione alla lotta da parte dei rider nell'ultimo anno? È una mia curiosità, ma ci sono donne? Che percentuale di donne lavorano come rider anche?
I dati non li abbiamo ovviamente, ci sono anche ragazze, ci sono anche ragazze, non per forza studentesse, ci sono sia studentesse che lavoratrici molto giovani, che donne invece più grandi, che soprattutto le donne più grandi guidano tendenzialmente la macchina, mentre le ragazze più giovani, ne abbiamo viste qualcuno in motorino e qualcuno in bicicletta. Non sono tante però, c'è un rapporto veramente...
Sì. A occhio, anche qui a Roma, insomma, sì.
Non dico da 1 a 100, però...
Sì.
Sono poche. Forse però anche perché sono in macchina molte. Non davvero, sono poche. Per quanto riguarda invece la percezione, sì, è cambiata, perché nel momento in cui in strada non c'era più nessuno, c'era il lockdown e in strada ci stavano solo i fattorini, ci si è resi conto ovviamente del proprio ruolo dal punto di vista di come stava cambiando la società e della situazione di emergenza che si stava vivendo. Fai conto poi che la maggior parte delle aziende non ha mai distribuito i dispositivi di protezione individuale e quindi fino a un certo punto le persone, quando non si trovavano i dispositivi, sono state costrette anche a lavorare senza protezione o con delle protezioni inadeguate o con delle protezioni, come si dice, un po' improvvisate, che non è sicuramente la situazione migliore per dei lavoratori che già non hanno delle tutele. Questo ha fatto sì che crescesse la consapevolezza nei lavoratori. Il fatto di avere fatto un lavoro dal giorno zero rispetto al settore ha favorito processi di organizzazione e di mobilitazione, più di mobilitazione che di organizzazione. Però diciamo che comunque c'è attenzione, c'è fermento, c'è condivisione delle informazioni, e però anche le grandi mobilitazioni che ci sono state a Milano sono frutto di un presidio territoriale costante, del parlare con i lavoratori, come una volta si faceva in fabbrica nei reparti, la nostra fabbrica è la città, la fabbrica della riproduzione sociale, e lì i lavoratori si ritrovano, discutono tra loro e hanno anche la possibilità di ragionare sui propri diritti e di organizzarsi per creare dei dispositivi di contrasto rispetto al fatto che le aziende fanno profitto a loro danno senza prendersi in carico le proprie responsabilità rispetto ai lavoratori in termini di diritti, protezioni sociali, tutele e materia contrattuale.
Senti, a fine maggio scorso mi pare che ci sia stato uno sciopero internazionale dei lavoratori dell'America Latina, in Argentina, in Messico, Guatemala, Ecuador, Perù. Allora volevamo domandarti se, dando uno sguardo nell'immediato futuro, no? Ci sono a tuo avviso delle possibilità di incontro e anche organizzative oltre i confini della città, no? Tu dici la città è il nostro luogo di lotta, attraverso magari coordinamenti internazionali, cioè tra ciclo fattorini.
Sì, esiste un coordinamento internazionale. Okay. Allora, mettiamola così, dalle ceneri del coordinamento europeo, che non è mai partito, però ci sono stati due meeting che sono stati comunque importanti per conoscersi e allargare la rete. Si è istituito un coordinamento globale che si chiama Unidos World Action, sul protagonismo proprio dei lavoratori ispanofoni, ok, tra le lotte che sono nate nel Sud America, la Spagna e le compagnie che invece sono negli Stati Uniti, fanno driver e rider, però che sono comunque provenienti dall'America Latina. E si è costruito un po' un asse tra di loro. Successivamente si è messa in contatto questa rete con la rete dei soggetti un pochino più attivi rispetto alle lotte dei rider anche in Europa, e adesso piano piano si sta facendo un lavoro di coordinamento anche con loro e nel frattempo con un altro soggetto che è la Federazione Internazionale dei Trasporti, che invece sta provando a costruire una campagna su mentre la Federazione Internazionale dei Trasporti aveva un rapporto più diretto con l'IWGB, che è il sindacato di base che segue le lotte dei rider in Inghilterra, in maniera particolare a Londra, che sta proponendo una campagna su Deliveroo rispetto al fatto che Deliveroo verrà quotato in borsa. Va bene.
Ok, senti, rispetto a questa cosa, vabbè, intanto noi ti ringraziamo molto per il tempo che ci hai dedicato. Rispetto all'ultima domanda, rispetto proprio a momenti insomma organizzativi e di lotta, sono previsti, è previsto qualcosa? State prevedendo ulteriori scioperi, momenti di mobilitazione, azione?
Non, la verità è che non si sono mai sospesi, solamente che le fasi di accumulazione e di invece di allentamento sono strettamente collegate sia al sentimento dei lavoratori che alla possibilità di organizzarsi al meglio rispetto alle situazioni che ci sono. Quindi noi continuiamo a organizzarci, continuiamo a pianificare le attività e uno degli obiettivi che ci siamo dati è la costruzione di un nuovo sciopero nazionale, e sicuramente ci sarà anche una mobilitazione che riguarderà la rete globale rispetto a una finestra che il Parlamento europeo si è aperta sui lavoratori delle piattaforme.
Ok, Angelo, noi ti ringraziamo e ti salutiamo, buon lavoro, buona lotta e un abbraccio da qui.
Grazie mille a tutte e a tutti e ci risentiamo.
Grazie a te. Ciao. Ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao.